When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Soprattutto veste di rosa adesso. È un video, questo è un video.
È un video, eh?
L'applauso ai contenuti, immagino, del discorso.
Mi sentite?
Sì.
Ma dunque, l'anno scorso si era iniziato con il uccido di Godzilla, oggi iniziamo con quella che vi do già un'anteprima, sarà la prossima speaker ufficiale di Fantascientificast. Per cui siamo qui oggi insieme a questi due prestigiosi compagni di panel, Marco Casolino, che ben conoscete, ma soprattutto Antonio Muscatello, per parlarvi di un panel molto particolare, perché è già insolito parlare di un film nordcoreano che parla di un kaiju comunista, cioè un patriota alto come un palazzo che combatte al fianco del popolo contro l'oppressione di un plutocrate re. Parlo ancora di più, se legate alla produzione di questa pellicola ci sono delle vicende che hanno a dir poco dell'incredibile. Volevo, prima di parlare proprio nel dettaglio diciamo della mia parte di panel che mi compete, cioè praticamente vi parlerò di questa pellicola che si chiama Punti Asari, volevo darvi un minimo di contesto storico. La guerra fredda è al suo culmine, la guerra di Corea di qualche decennio prima aveva acuito ancora di più le tensioni tra Pyongyang e Seoul. E mentre nella Corea del Sud il cinema fiorisce, nel nord Kim Il-sung e suo figlio Kim Jong-il, che tanto allora era ministro della propaganda e tanto il papà dell'attuale capo di Stato Kim Jong-un, decidono che è giusto che anche la Corea del Nord debba avere un'industria cinematografica di rilievo. Direi che basta un minimo di documentazione per far notare quanto il ruolo dell'arte, della settima arte, sia fondamentale nella filosofia Juche. Pregherei di far andare la slide, quella della dichiarazione.
Bravo, io?
Sì.
Se mai la leggo per chi ci ascolta in podcast. Allora, il regista deve puntare in alto con il proprio lavoro, il che significa che egli deve fissare un obiettivo elevato che risolva nuovi importanti problemi al fine di educare il popolo e a far sviluppare la società in un modo unico. Il regista deve prendere l'idea Juche come base e avere la propria comprensione della vita e delle arti, quindi può impostare obiettivi nuovi e più elevati e completarli a dovere. Questo è tratto da un saggio di Kim Jong-il che si intitola Film Directing dell'87. È ovvio quindi che il messaggio politico dell'opera quindi non impedisce un'elaborazione fantasiosa del contenuto, e Punti Asari è un lampante esempio. Tra l'altro Kim Jong-il era sempre stato un grande appassionato di cinema e decise quindi che anche il suo paese dovesse iniziare a produrre film che potessero intrattenere il popolo, contribuendo comunque a diffondere i valori su quali poggia la nazione. Peccato che però nell'85 in Corea del Nord non esiste nulla di, diciamo, cinematografico, cioè niente studios, niente mezzi, niente professionisti. Da qui l'idea di organizzare un rapimento di alcune delle più importanti star in Corea del Sud, in primis il regista Shin Sang-ok e sua moglie l'attrice Choi Eun-hee. La notizia ovviamente non venne diffusa tra la popolazione nordcoreana, mentre invece fece molto scalpore a sud del confine. Qua lascerei la parola ad Antonio, che praticamente spiega meglio come è avvenuto questo carambolesco rapimento.
Perché eri coinvolto nel rapimento?
Ero chiaramente. No, intanto vi informo che l'anno prossimo non avrete Omar Serafini neanche in voce, perché sarà spedito in un campo di rieducazione nordcoreano. E ha commesso un errore gravissimo per il quale in Corea del Nord forse finirebbe. Cioè, in realtà Kim Jong-un, l'attuale leader nordcoreano, non è il capo di Stato. È un errore molto grave per i nordcoreani, perché il capo di Stato è ancora uno solo, è Kim Il-sung, ormai defunto, diciamo, dal 1993, che però è presidente eterno del paese, cioè sul dizionario geografico della Diagostini troverete presidente della Corea del Nord Kim Il-sung, è lui il presidente eterno. No, a parte gli scherzi, invece lo avremo l'anno prossimo sicuramente. Allora, Shin e Choi erano sostanzialmente l'Anna Magnani è il Luchino Visconti della cinematografia sudcoreana. Erano l'attore, cioè il regista e l'attrice più importanti del cinema sudcoreano fino a quel momento. In particolare Choi, l'attrice. Erano in quel momento, peraltro avevano divorziato e avevano un problema di essere finiti nella blacklist dell'allora dittatore sudcoreano, perché c'era una dittatura anche in Corea del Sud, Park, e quindi hanno la pessima idea di andare in giro a cercare finanziamenti all'estero per produrre i loro film, perché avevano perso, diciamo, tutte le possibilità di trovarli in patria. Choi, l'attrice, per questo motivo si spinge a Hong Kong. A Hong Kong, la casa di produzione di Shin, che era un produttore indipendente, era fortemente infiltrata da agenti nordcoreani, per cui Choi viene attirata una notte sulla Repulse Bay, viene cloroformizzata, oppure le si fa una siringa, lei non ha un ricordo così netto, infilata sostanzialmente, cioè infilata in un sacco, messa su una barca e portata in nave in Corea del Nord. Lì trova ad aspettarlo Kim Jong-il, che allora era sostanzialmente il numero due del regime, perché era ancora vivo il padre. E parliamo del 78. Lui le stringe la mano, insomma, si ritrova lì e le dà il benvenuto nel paradiso del socialismo e della giuce. Il marito, ex marito, la va a cercare, perché scompare nel nulla, la va a cercare e subisce lo stesso tipo di rapimento. I due però non vengono messi subito a contatto, perché Shin si rifiuta di collaborare in tutti i modi. Quindi viene messo in prigionia, carcere, campo di prigionia, dove resterà per 5 anni.
Tanto per convincerlo.
Tanto per convincere, anche per, diciamo, stimolare la sua fantasia, la sua creatività. Resterà per 5 anni in carcere, poi dopo 5 anni e vari tentativi di evasione, capisce che l'unico modo per tornare in patria, per uscire da quella situazione, è accondiscendere alle richieste del leader e sviluppare un rapporto con lui. Quindi accetta di fare dei film, la coppia viene ricomposta, addirittura Kim ordina loro di risposarsi, cosa che faranno in Ungheria, e cominciano a produrre film, ne fanno, non è certo il numero, c'è chi dice 10, c'è chi dice 15, fanno un certo numero di film, prodotti direttamente da Kim Jong-il, che, come diceva Omar, era un grande appassionato di cinema, aveva una videoteca sterminata e amava soprattutto i blockbuster americani, non sopportava tutti quei film di propaganda pieni di spirito patriottico, cioè voleva azione, voleva certamente lo spirito patriottico, eccetera, ma voleva azione. Quindi loro si prestano a questo gioco. La produzione va così bene che in diversi festival dell'Est Europa, diciamo del mondo comunista, vengono anche a Mosca, viene premiata Choi, e appunto producono una serie di film, tra cui Pulgasari, che è quello di cui parleremo fra un po'. Nel 1986, prima ancora di aver terminato la post-produzione di Pulgasari, si ritrovano a Vienna. A Vienna, che all'epoca era neutrale, quindi era un posto dove era un ricettacolo di spie, era una città molto particolare, a Vienna, con l'aiuto di un giornalista dell'agenzia di stampa Kyodo giapponese, si infilano in taxi e riescono a scappare. Proprio con una fuga all'americana per le strade, e riescono a scappare all'ambasciata statunitense. Però a quel punto hanno un problema. Nessuno aveva... cioè loro erano spariti e riapparsi in Corea del Nord al servizio del leader, del dittatore nordcoreano. Quindi... tecnicamente, per la Corea del Sud e per gli Stati Uniti, erano dei traditori. avevano il problema di dimostrare di essere stati rapiti, perché era una storia incredibile. Nessuno sapeva all'epoca che la Corea del Nord effettuava dei rapimenti. E io su questo poi magari ne parliamo dopo. Effettuare i rapimenti quando gli serviva della gente. Come riescono ad uscire da questa situazione, da questa impasse? E con enorme coraggio. Loro erano riusciti di nascosto, avevano fatto una cosa inconcepibile, avevano registrato di nascosto la voce di Kim Jong-il durante un incontro di fatto ammetteva il rapimento. Con un registratorino, con sprezzo del pericolo enorme, Kim Jong-il non amava far sentire la sua voce perché pare fosse balbuziente. Non ci sono registrati discorsi pubblici di Kim Jong-il. Kim Jong-un, il figlio, parla spesso pubblicamente, è bravo a parlare. Il padre no, non amava, non faceva sentire la sua voce. Quindi, attraverso questa registrazione, loro possono dimostrare di essere stati effettivamente rapiti, perché se no non gli avrebbe creduto nessuno. E probabilmente in Corea del Sud sarebbero finiti in galera. Dopodiché Shin e Choi vanno a vivere in America, tentano l'avventura hollywoodiana, non va particolarmente bene, e tornano in Corea del Sud e sostanzialmente vivono del racconto della loro storia incredibile.
Beh, anche perché poi hanno fatto un sacco di... Non so se questo lo vuole riprendere Omar, ma loro hanno fatto i film migliori, no? Omar.
Sì, no, dicono che praticamente, come diceva anche prima Antonio, per assurdo la produzione sotto la Corea del Nord viene considerata addirittura la migliore. Addirittura di certe fonti, anche autorevoli, ricordano che addirittura Pulgasari sia considerato il migliore tra tutti i film di Shin.
No, ma lo dice anche lui, scusa Omar, ti interrompo, lo dice anche lui. Lui dice effettivamente noi ci hanno costretto a fare questi film, però poi nella elaborazione dei film ci hanno lasciato grande libertà, per cui Pulgasari, che adesso immagino racconterai tu, che da qualcuno è considerato una criptica critica del dittatore del comunismo, in realtà l'hanno potuto fare in assoluta libertà e lui considera quei film i suoi film migliori.
Se ci metti un mostrone comunque stai sicuro. Un film piglia.
Comunque ritornando alla questione Pulgasari, c'è da dire una cosa, che Kim Jong-il era tra l'altro un fanatico di Kaiju Ega, cioè dei famosi film di mostri giapponesi, soprattutto di tutta la saga di Godzilla, tanto che addirittura lui a un certo punto ha detto ok, anche la Corea del Nord deve avere il suo Kaiju Ega, anzi lui sogniamo detto di realizzare il Kaiju Ega passato in termini definitivo. Per far ciò, oltre tra l'altro a avvalersi dei servizi per modo di dire di Shin, ingaggiò Teruyoshi Nakano e il suo team, che per la Toho avevano realizzato diverse pellicole della saga di Godzilla a partire dagli anni 70. Tanto Nakano però, c'è da dire una cosa, che accettò però a patto che gli fosse promesso che alla fine delle riprese fosse stato libero di tornare in Giappone. A interpretare tra l'altro Pulgasari, interpretato in modo perché all'interno della tuta di Pulgasari, cioè Kenpachiro Satsuma, che tra l'altro è uno dei maggiori interpreti di Godzilla a partire dai primi anni 80. C'è da dire anche che prima, come spiegava Antonio, quando Shin e sua moglie fuggirono, erano appena terminate le riprese di Pulgasari e la post-produzione era ancora in corso. E il film fu terminato da un tal Chong Gong-ju, che alcuni affermano che fosse addirittura Kim Il-sung sotto pseudonimo. Parlare in sé di Pulgasari, poi accenniamo brevemente alla trama. Il film è ambientato nella Corea feudale, all'epoca della dinastia Koryo, e tratta di questo fatto che, imprigionato da un re che sta vessando la popolazione, realizza una statuina che con un golem comincia a nutrirsi di metallo per crescere. Una volta cresciuto Pulgasari aiuterà i contadini a rovesciare il tiranno, ma dopo un'iniziale vittoria direi che se possibile possiamo partire il trailer di Puglia Sari.
Questo c'è da dire che era in giapponese
il trailer. Sì, perché in giapponese? Perché tanto l'edizione giapponese, eventualmente sottotitolata in inglese, è l'unica che è arrivata in Occidente, ufficialmente. Insomma, avete visto, come Kaiju Ega è un po' bruttino tutto sommato, ma è proprio grazie alla sua politicizzazione che ha qualcosa che lo vede affascinante. La vittoria del popolo sul potere capitalista è infatti il tema centrale qui, ma come diceva tra l'altro prima Antonio, nella seconda parte del film ci viene presentata anche un'altra visione più critica e solite più critica verso il socialismo, che può portare il popolo alla caduta. E quindi, se volete, per assurdo era diventato una condanna nei confronti del socialismo. Forse proprio per questa seconda parte il film sembra che non sia stato mai proiettato in patria, mentre invece è stato distribuito tranquillamente all'estero. In Giappone nel 98, dove tra l'altro è questa edizione che abbiamo visto adesso, dove riscosse un buon successo. In Corea del Sud nel 2000, dove però nessuno se lo filò, e negli Stati Uniti con il titolo di Bulgasari. C'è da dire anche una cosa, che nel 96 è stato fatto anche un remake americano, un po' però in chiave più fiabesca, intitolato Gargamel, bene o male con una trama abbastanza simile. Diciamo che come i punti focali di Kugasari, diciamo, una cosa interessante è l'ambientazione storica, che è una scelta non banale, perché crea un parallelo tra due epoche diverse, e permettendo alla questione affrontata di elevarsi oltre il proprio periodo storico e puntare a quell'eternità che solo l'arte può garantire. In più l'aspetto del mostro, infatti Pulgasari è molto più mitologico e tradizionale rispetto al più biologico, tra virgolette, Godzilla. La morale è rivoluzionaria, le considerazioni sul rischio costituito dall'atomica si rivelano quindi come riflesso di leggi e conflitti storici di portata generale. Cosa dimenticare, se si può dimenticare qualcosa di Kugasari, per il mondo del cielo? Diciamo che l'unica cosa è che ci sono queste scene di canti e balli spesso durante la pellicola, che sono veramente di una tristezza infinita, che però sono state introdotte da Tiglio Bill in quanto era convinto che in ogni film ci dovevano essere scene di allegria collettiva. Poi anche gli scontri e le coreografie, ovviamente, soprattutto di combattimento, sono veramente al limite del ridicolo. E una cosa da curiosità prima di concludere il mio parte di intervento, che pochi sanno che molto probabilmente Pulgasari si tratta di un remake di un ormai più dimenticato sudcoreano del 62 che si intitolava Bulgasari con la B, e questa pellicola sudcoreana è ambientata durante la dinastia coreo, per cui nella Corea feudale, e vede come protagonista un artista marziale che, dopo essere stato assassinato, risuscita con le sembianze di un mostro mangiafero con lo scopo di vendicarsi e responsabile della sua morte. Direi che comunque se volete recuperare il Fungassari è liberamente, per così dire, distribuito su YouTube.
Coraggiosamente
distribuito su YouTube. Vabbè, che non credo che YouTube arrivi in Corea del Nord, almeno per il momento.
No. Dunque, come racconterei a questo punto un pochino oppure vogliamo andare su...
Magari, cioè, noi ovviamente partiamo dalla vicenda del regista, perché in realtà, come citava Antonio, in realtà al tempo non si sapeva che la Corea del Nord rapisse gente sia in Corea del Sud che in Giappone, e in Giappone questa cosa è venuta fuori molto più tardi. E allora lo spunto di questo panel è nato perché appunto Antonio ha fatto questo libro che vedete, trovate anche fuori, che è Megumi, dove Megumi è il nome di una di queste povere ragazze che è stata rapita dalla Corea del Nord, e di cui, per tutto l'incastro che adesso Antonio ci verrà a raccontare, alla fine a chi tocca in singrugna, come si dice a Roma, il Giappone non voleva muovere lo scenario geopolitico, la Corea del Nord ovviamente niente, il Sud ancora meno, e quindi quello che ci va di mezzo sono le famiglie del popolo, quindi dei rapiti.
Questa vicenda dei rapiti, no? Come dicevo prima, non la conosceva, probabilmente non la conoscono ancora molto al di fuori del contesto Sud Corea, Giappone, Corea del Nord. La conoscono un po' meglio adesso negli Stati Uniti. Eppure la Corea del Nord ha fatto rapimenti un po' ovunque, anche in Europa, e persino un rapimento a Roma. Una pittrice rumena catturata tra il 77 e il 78, che è stata data in sposa a un disertore americano che, torniamo sempre al cinema, veniva utilizzato con altri disertori come il cattivo nei film di propaganda. Cioè, la Corea del Nord, tra metà degli anni 70 e metà degli anni 80, quando aveva bisogno di gente per degli scopi, esatto, headhunting, non so com'è, il recruiting lo faceva a questa maniera, cioè sportiva. Andava dove poteva e si pigliava gente, prevalentemente li utilizzavano o per l'addestramento delle spie, è il caso della bambina di 13 anni di cui parlo nel libro principalmente, che viene rapita in una sera di novembre del 78, del 77, sparisce nel nulla, non se ne sa niente per 20 anni, poi nel 97 si scopre che questa sta in Corea del Nord. Quindi o per l'addestramento delle spie, o le rapivano, ecco, per casi specifici come la necessità di fondare il nuovo cinema nordcoreano, oppure per scopi matrimoniali, è il caso della pittrice rumena, è il caso quattro ragazze libanesi prelevate e portate anche loro per farle sposare a disertori americani, oppure rapiva coppiette. Questo succedeva prevalentemente in Giappone. Non si è capito mai bene perché venissero rapite queste coppiette. L'ipotesi più accreditata, anche questa abbastanza fantasiosa forse, però se è l'unica in campo, è che questi qui rapissero queste coppiette perché queste poi facessero dei figli. I figli poi li volevano, diciamo, educare al culto del regime, al culto di Kim, e infine infiltrarli in Giappone, perché comunque di cultura giapponese, perché non è facilissimo, sì. Marco, che vive insomma da anni lì, lo sa, non è facilissimo, cioè, è facile vivere in Giappone, è molto più difficile fare il giapponese.
Sì, anche nella postura, insomma, anche i miei amici o compagni di studi di giapponesi, che sono metà giapponesi e metà italiani, vissuti in Italia, sono italiani, sono romani anzi. E quindi poi tutta una serie, no, non è solo la lingua, è anche il modo di porsi, di inchinarsi, come metti c'è tutta una gesticolare che non...
Allora, di che fenomeno parlo? Perché poi forse i numeri aiutano un po' di più a capire. I rapimenti complessivi, se calcoliamo anche quelli di sudcoreani, sono migliaia di persone prelevate così. I rapimenti sospettati sono diverse centinaia, con diversi gradi di certezza che effettivamente sia stato fatto un rapimento da agenti, da spie nordcoreane. Quelli accertati per quanto riguarda il Giappone sono 17, cioè 17 persone che sono sparite nel nulla, con le stesse modalità che ho raccontato per il rapimento della regista e dell'attrice. La Corea del Nord nel 2002 ha ammesso i rapimenti, ha ammesso 13 rapimenti, ha restituito 5 persone e ha dato per morte altre 8 persone, ma parlo solo del Giappone in questo caso. Gli altri rapimenti per il resto del mondo non sono stati, diciamo, ammessi per il semplice fatto che nessun governo ha fatto richieste. Il Giappone è l'unico paese che ha, diciamo, chiesto conto di questi eventi. I rapimenti avvenivano come vi ho detto prima. Il caso di Megumi forse è quello più noto, a parte il regista e l'attrice. Megumi, bambina di 13 anni, era andata a scuola per allenarsi a badminton, stava tornando a casa alle 6 di sera, incontra due tizi strani, che sono due che si rivelano poi essere due agenti nordcoreani, viene presa semplicemente, messa in una, prima in un barchino, io sono stato a Yokohama dove c'è un, e poi portata in una nave spia. A Yokohama, presso il museo della guardia costiera giapponese, c'è uno strano peschereccio cinese crivellato di colpi. Nel 2001 la guardia costiera giapponese intercetta questo strano peschereccio, che aveva una caratteristica un po' strana per un peschereccio, cioè aveva un po' troppe antenne. Quindi comincia a chiede di fermarsi, chiede di ispezionarlo, questi qui per tutta risposta sparano dei colpi di bazooka e quindi si ingaggia una vera e propria battaglia navale. Alla fine i nordcoreani si vedono senza scampo e si autoaffondano. 9 membri dell'equipaggio, tutti morti, si autoaffondano così. I giapponesi hanno ripescato questo peschereccio per capire che ci stava dentro, l'hanno ripescato e adesso è in mostra presso questa cosa. Ecco, quel tipo di peschereccio con la sua chiglia che si apriva, che da cui usciva questo velocissimo barchino in vetroresina, era uno di quei pescherecci, uno di quelle navi madri utilizzati in questi rapimenti. E Megumi Yokota, la bambina di 13 anni, viene prelevata, messa in un barchino, poi buttata in una stiva scura e portata fino alla costa nordcoreana, da cui esce completamente piena di sangue perché è senza unghie, perché per 4 giorni di viaggio si dimena, urla, chiede aiuto, chiede della madre e così via, e viene buttata in un mondo che non è suo. Ora,
pare che fosse un errore, tu scrivi nel libro che probabilmente sì, lei sembrava più comunque sempre una sedicenne cercava.
Esatto, cioè una tredicenne non serviva alla causa. Evidentemente le spie hanno avuto, diciamo, due problemi, hanno commesso un doppio errore. Il primo errore è di essersi fatti vedere con una ricetrasmittente militare in mano, parliamo del 77, quindi erano dei cosi così, dei telefononi erano, non erano i cellulari, e che non era una cosa solita vedere un tizio con una roba del genere in mano. E in secondo luogo hanno, visto che la ragazzina era sportiva, era particolarmente sviluppata per l'età, hanno pensato fosse più grande, quindi l'hanno pigliata e l'hanno portata via. Perché l'hanno portata via? Perché c'era un ordine preciso del regime che addirittura risale a Kim Il-sung, che diceva: andate all'estero e portate via gente, portate competenze, portate persone. Lì in Corea del Nord lei si è trovata dapprima in un processo di rieducazione che sembra una roba da mondo distopico, insomma, che però è anche abbastanza grottesco. Io nel libro, diciamo, utilizzando altre testimonianze, cerco di ricostruire questo processo di rieducazione. Sostanzialmente non funziona.
Però lei doveva in qualche maniera Shimamuina, come si dice.
Eh sì, ma non poteva esimersi certamente, anche perché i rapiti non venivano messi a Pyongyang, in una città a contatto con i nordcoreani, comuni venivano tenuti e sono probabilmente ancora oggi tenuti in strutture completamente sigillate dal mondo esterno. I loro contatti sono tutte persone che appartengono all'apparato spionistico del paese, che è un apparato enorme, parliamo di decine di migliaia di persone, con una flotta, quindi si tratta di un apparato importante, e loro erano a contatto, o sono, perché potrebbero essere ancora vivi, potrebbero essere ancora lì, a contatto soltanto con spie. Questo è il tipo di vita che facevano. Noi conosciamo qualcosa della vita di questa ragazzina perché un po' altri rapiti che sono riusciti a tornare in Giappone, un po' dei fuoriusciti hanno contribuito a costruire alcuni flash. Cioè, noi sappiamo che lei è arrivata lì, ha insegnato nell'università Kim Il-sung alle spie, dopodiché è stata fatta sposare con un rapito sudcoreano, che ha una storia abbastanza simile alla sua fino a un certo punto della vita, perché pure lui rapito a 14-15 anni, ha fatto una bambina, dopodiché, secondo la ricostruzione dei nordcoreani, lei è andata a finire in manicomio e lì si è suicidata. I nordcoreani però non hanno fornito una prova che questa ragazza sia morta. E prima hanno detto che è morta nel 93, poi nel 94, poi hanno restituito dei resti, delle ossa semicarbonizzate, che però l'analisi del DNA fatta in Giappone non ha confermato essere, diciamo, resti di Megumi, ma di una donna di 60 anni, quindi non c'è una prova che lei sia morta. Tanto è vero che Shinzo Abe, l'attuale primo ministro giapponese, che fa della questione dei rapiti una sua bandiera, se voi vedete Shinzo Abe, in tutte le sue apparizioni pubbliche ha una spilletta azzurra qui sul bavero della giacca. La spilletta azzurra indica la campagna per la liberazione dei rapiti, e lui ha talmente spinto Trump che Trump ha citato Megumi nel suo primo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU. Nel suo primo viaggio in Giappone è andato a incontrare i parenti dei rapiti, e è notizia di ieri, l'altro ieri, che c'è stato il vertice a Mar-a-Lago con Trump, l'unica cosa che ha effettivamente chiesto a Trump, a parte le questioni commerciali, è che nel futuro vertice con Kim Jong-un, che dovrebbe essere alla fine di maggio, inizio di giugno, se non succede qualcosa nel frattempo, e può succedere di tutto, specialmente con Trump, Trump ponga di nuovo la questione dei rapiti, perché questa è probabilmente l'ultima occasione buona per riportarli a casa. Cioè, Megumi è stata rapita nel 78, nel 77, sono 41 anni, sono 40 anni, più di 40 anni che sta lì, e che in questo buco, senza riuscire a contattare la famiglia, e così tanti altri rapiti. E questa è un po' la vicenda che ho cercato di raccontare, che si interseca con la storia di Pulgasari, perché Pulgasari è, diciamo, probabilmente una delle poche opere, diciamo, uno dei pochi messaggi, sia pure sotto forma di film, che i rapiti, certo, rapiti che poi sono tornati, sono riusciti a mandare durante la loro prigionia. Pulgasari è un po' questo, diciamo, è la seconda parte di Pulgasari, che dicevamo è la critica del regime, la critica dello stesso Kim Jong-il, che notoriamente era uno che aveva molta fame, sia fisicamente sia come fame di potere. Probabilmente, metaforicamente, col linguaggio dei film di Kaiju, è possibile che Shin abbia voluto raccontare anche questo tipo di vicenda.
Questo magari si riallaccia anche a quello che si diceva prima sulla fantascienza cinese con Francesco Verso, no? Che in qualche maniera la fantascienza e il fantastico sono un modo, se vuoi anche Manzoni, no? Quello raccontava l'occupazione spagnola, perché non poteva parlare dell'occupazione.
Ma ti dirò una cosa in più. Nel panorama dei rapiti della Corea del Nord, Shin e Choi hanno un posto particolarmente privilegiato, perché sono sostanzialmente gli unici rapiti che, avendo una casa di produzione, lavorano a stretto contatto con nordcoreani che non sono agenti spie, cioè con nordcoreani normali. Hanno modo di vedere qual è la vita vera in Corea del Nord. Certo, loro scappano nell'86, quindi prima della grande fame degli anni 90. Non è ancora il paese in cui si moriva di fame, però era un paese. Loro hanno la possibilità di vedere cos'è la Corea del Nord davvero, perché sono gli unici tra questi rapiti che hanno. C'è un altro caso, che è un'altra ragazza rapita che si chiama o chiamava, non sappiamo se sia vivo o morta, Yaeko Taguchi. Yaeko viene rapita, portata via, vive una depressione terribile perché aveva due bambini piccoli, e viene messa affianca una spia, una giovane spia nordcoreana, ex attrice anche lei, il cinema torna sempre in questa vicenda, che poi viene incaricata di fare un'azione molto particolare e famosa, un'azione durante le Olimpiadi di Seul, cioè con un altro agente nordcoreano questa tizia fa saltare in aria un aereo, colloca la bomba nell'aereo, scende in Bahrain perché questo aereo faceva una sosta in Bahrain, scende con il suo complice, l'aereo poi decolla, parte, salta in aria, vengono arrestati entrambi, il maschio riesce a prendere la più classica pillola di cianuro, che lei invece o non ce la fa, diciamo, per il tempo, o non ce la fa perché non voleva morire. Viene consegnata alla Corea del Sud e dopo un po' si pente e racconta, anche tra le altre storie, racconta del suo rapporto con la sua addestratrice giapponese, Yaeko Taguchi, che ovviamente non sapeva nulla di quale sarebbe stata la missione, lei semplicemente faceva quello che le veniva ordinato di fare perché non aveva scelta. Un giorno Yaeko e la spia, peraltro non sappiamo il nome di questa spia, ha avuto tanti nomi nella sua vita, che in qualche modo diventano amiche, hanno un rapporto, decidono di uscire dal recinto della scuola, diciamo, del campo d'addestramento, e vanno a vedere un villaggio nordcoreano. È l'unico caso in cui un rapito giapponese ha un contatto con la popolazione civile. Entrano in questo villaggio e la spia si vergogna terribilmente, perché la scena che vede Yaeko è dei bambini malnutriti in condizioni terribili, la guarda e dice, anche in questo caso con coraggio, perché ha a che fare con una spia che anche di alto livello, e le dice guarda, le dice questo sarebbe il paradiso nel quale voi mi avete portato, io non ho più disprezzo per voi, ho soltanto pena. Ed è una scena che somiglia molto a una scena anche di un flash che ci è arrivato di Megumi, che viene avvicinata dal suo rapitore, proprio dalla gente che l'ha rapita, e che in qualche modo, forse convinto di averle fatto un piacere, cerca di stabilire un contatto, no? Le si avvicina sorridente per salutarla e gli dice ma tu ti ricordi di me? E lei con una scena, con una smorfia di disprezzo, si gira e va via, che è anche questo è un atto di coraggio non da poco per una ragazza, aveva 25 anni in quel momento, che si ritrova davanti un alto esponente dell'apparato spionistico che la tiene prigioniera e, mostrando disprezzo, rifiuta ogni rapporto.
Perché poi c'è da dire che c'è molto bias in quello che noi vediamo. Per questo vi consiglio anche di leggere il libro di Antonio, perché appunto è un libro documentale che parte dalla vicenda di Negumi e poi estende a tutto il campo dei rapporti del sud-est asiatico, che sono estremamente complessi, soprattutto perché poi in questo mondo che adesso è diventato quello delle fake news, è difficile, no? Perché spesso si dice quello ha ucciso quello con la contraera, quell'altro ha fatto sbranare i cani e così via. E ovviamente questo non aiuta, se volete, la tra virgolette causa di dimostrare che la Corea del Nord è una dittatura e la gente lì sta male. La gente è una dittatura e lì sta male, però non è in questa maniera che uno in qualche maniera dimostra se e come sta male. Ci sono state anche, io cito sempre Junko Terao, che è andata lì, perché effettivamente non, adesso, perché è passata la parte della fame, Non stanno malissimo, però sono arretrati completamente. Quindi,
allora, diciamo, distinguerei da un lato i viaggi che ci consentono di fare come giornalisti in Corea del Nord, che sono sostanzialmente viaggi in un parco a tema, non sono altro. Cioè tu vai, ti fanno vedere Pyongyang, ti fanno vedere quei quattro, cioè, la scuola dove la scuola perfetta,
la chiesa,
cioè, ti fanno vedere, se sei italiano ti fanno vedere. Ti fanno vedere la casa dove ci sono le reliquie di Giancarlo Elia Valori, insomma, ci sono tutta una serie di cose che ti fanno vedere. Però la verità è che andare nella Nord Corea più rurale, quella è una cosa che qualcuno che ha a che fare con l'ONG, questa esperienza ce l'ha, con l'ONU, eccetera, ce l'ha. Però è un mondo diverso dove si percepisce molto di più che cosa sia la Corea del Nord. Detto questo, però, non bisogna neanche cadere nell'estremo opposto, cioè di raccontare della Corea del Nord che è l'inferno in terra, per cui un mondo a parte dove le logiche sono diverse e questi sono tutti matti, perché quello è un errore colossale. Intanto diciamo, i comportamenti anche più assurdi della Corea del Nord, che ci paiono a noi assurdi, hanno una logica storica ben precisa. Le scelte anche di politica estera della Corea del Nord di oggi, sulle quali tu ci dirai qualcosa quando vuoi, sono scelte estremamente concrete che si incanalano in una dottrina che è stata prima costruita dal nonno Kim Il-sung, standardizzata dal figlio Kim Jong-il, e viene perseguita con una logica complessiva che non è prevedibile dal nostro punto di vista da Kim Jong-un. Cioè, stiamo parlando di un paese che, se commette dei crimini, e li commette, sono crimini che però noi dobbiamo sempre contestualizzare in una storia che ha visto la Corea stuprata dall'essere un paese tra due imperi per tutta la sua storia, da essere un paese colonizzato dal Giappone per decenni in maniera feroce, anche questo va detto, e che oggi vive una dittatura altrettanto feroce, che nasce dalle logiche della guerra fredda, che non hanno deciso i coreani. Per cui la contestualizzazione storica è sempre importante. Evitare di raccontare le balle come fanno spesso, ma non parlo della stampa italiana, è proprio la stampa mondiale, lo zio che viene sì giustiziato da Kim Jong-un, ma non viene sbranato vivo dai cani, ma chi l'ha detto che è stato sbranato vivo? E questa roba qui serve alla Corea del Nord per costruire all'estero un'immagine di paese assediato, che però, insomma, è solamente oggetto di una propaganda ostile.
Anche perché poi lui o chi per lui ha fatto uccidere il fratellastro col veleno.
E certamente, cioè, sì.
Il problema è questo, cioè anche qua io ho messo questa foto con un'arma, c'è anche il laser?
Sì.
Con un'arma nucleare, questa è una, cioè, in pochi anni loro sono passati a mettere.
Pensavo avesse il laser anche Kim Jong-un, invece.
A mettere innanzitutto satelliti in orbita, a costruire missili balistici intercontinentali e poi a fare bombe a fusione nucleare. Questa è la parte della bomba a fissione, che è questa qui, che innesca poi la parte a fusione nucleare. E tra l'altro, di solito uno ride perché dice: ecco lo scemo davanti ai bonus. È laureato in fisica lui, è un collega. Dopodiché dice: sì, vabbè, ma la laurea l'ha rubata. Dico: sì, però io posso parlare di tanti colleghi, amici e compagni miei che tutta sta merita della laurea in fisica, forse pure io. Quindi alla fine, quando lui parla con gli scienziati, queste troppe fesserie non gli possono raccontare. Semmai ha più diritto di stare davanti alla bomba termonucleare che davanti al tessitore di questa è una foto, per esempio, questa qui è l'altra, e di nuovo vedete la struttura a doppia sfera per l'innesco, perché è una bomba a fusione nucleare, purtroppo è uno dei problemi del mondo attuale.
Scusa, posso interromperti? Vai. Vi voglio far notare i tizi che stanno attorno. Allora, intanto i vestiti. No, vabbè, non ne ho bisogno. Intanto i vestiti, sono tutti vestiti di nero, perché? Perché questa è la divisa del Partito dei Lavoratori Coreani. E il fatto che questi non siano militari è una cosa importante, perché è un segno di discontinuità con il padre, che invece aveva una dottrina che si chiamava Songbun, che Songun, scusatemi, priorità militare, cioè lui ha dato di nuovo enfasi al partito, economia e sviluppo del nucleare.
Ha fatto fuori anche parecchi.
E ha fatto fuori parecchi generali. Secondo punto, più di curiosità, guardate questi signori che hanno tutti quanti in mano il taccuino e scrivono, li troverete sempre quando va a raccontare da fisico la bomba nucleare, oppure quando va nella fattoria modello dove fanno le mele giganti, ci saranno sempre questi tizi che devono prendere appunti e non sia mai li prendano male.
E quindi insomma loro in pochi anni sono in grado di realizzare questi oggetti che sono estremamente complessi. Vabbè, questa è la bomba a fusione nucleare, appunto ha un innesco con una bomba a fissione in cui viene compresso, questo lo vedremo anche dopo domani col buco nero, no? Uno vorrebbe creare un buco nero comprimendo la materia, qui riesce solo a comprimere l'uranio per fare un'esplosione nucleare che poi fonde l'elio. Vabbè, quindi c'è questa esplosione gigantesca e loro in 11 anni, sono passati da bombe a fissione di pochi chilotoni a bombe a fusione fino appunto del 2017 a 160 kg. Dopodiché questi sono numeri che hanno poco senso, l'avrete visto sicuramente, però se uno, ci sono vari siti in cui tu puoi decidere quale bomba mettere su Roma o su quale città mettere, e quindi Little Boy è quella di Hiroshima che è 15 chilotoni, se uno la mette, perché sennò non si contestualizzano i numeri, se uno la mette su Roma riesce a far fuori,
io mi salvo ancora.
Sì esatto, stai dentro le mura e così via. Dopodiché Fat Man, che è la bomba a plutonio, è un po' più potente, quella di Nagasaki. E poi questa qui, 140 chilotoni, è quella cinese, è già, anche te, e noi stiamo a Tor Vergata, quindi ha voglia. Però poi i russi, ovviamente, 50 megatoni, la bomba dello zar, doveva essere 100, ma era troppo persino per i russi, e 50 megatoni, vedete, distrugge tutto quello che c'è dentro il raccordo e spazza via tutto quello che c'è tra Latina e Civita Vecchia. Quindi sono oggetti che sono immensi. Dopodiché l'altro problema, appunto, quando si dice la propaganda, a me è arrivato sul cellulare, che è il cellulare dei disastri, cioè prevenzione dei disastri, ti avverte di eruzione, tsunami, Godzilla, quello che è anche di lancio missili, quindi suona il cellulare, dice attenzione, c'è il lancio dei missili, passa sopra l'Hokkaido, sopra l'Hokkaido, questa è dalla Corea del Nord, è stata lanciata dalla Corea del Nord, cioè per me è una gran figata, perché voi non avete mai ricevuto sul cellulare vostro un allarme di lancio missili, io sono molto più di questa cosa, però è propaganda, perché a che altezza vola sto missile intercontinentale senza la bomba? Vola al doppio dell'altezza della stazione spaziale, forse qui non si vede meglio qua. Loro fanno questi lanci perfettamente nelle leggi internazionali, cioè tu sopra 100 km è lo spazio, sopra lo spazio puoi fare quello che vuoi, basta che non mandi armi, pure anche lì è discutibile. Quindi loro o fanno dei lanci molto alti, perché poi è un volo parabolico, siccome lancio questo, loro lanciano il loro missile, appunto, che è intercontinentale, o molto alte, poi ricade sempre in acque internazionali, o molto in lungo, sorvola il Giappone, alla stazione spaziale è a questa altezza qui. Quindi io voglio capire, tu che io sono contento che mi arriva l'allarme missile, perché sono ragazzina, è un altro discorso, ma che mi dice che mi sta passando una cosa al doppio della stazione spaziale non ha completamente senso, salvo appunto
perché
poi Abe ha rifatto le elezioni, le ha rivinte e così via, quindi che vedete qui ha sorvolato l'Hokkaido, a mio figlio gli hanno dato il volantino, cosa fare in caso di allarme di attacco nucleare, vai nella metropolitana, che poi con 160 chilotoni non puoi fare niente, se ti tocca non
a chi tocca in
seguito, esatto, anche perché appunto poi la questione è sempre quella, adesso qui ritorniamo a te, adesso che ha le armi nucleari secondo me è in grado di trattare con Trump e così via, perché appunto intercettare un missile intercontinentale balistico è fattibile, ci sono le navi Aegis e anche i missili antimissili, però di nuovo anche lì innanzitutto c'è un'efficienza del 30-60%, e poi se io fossi al posto suo, come raccontava Antonio, c'ho 30 missili e 3 bombe, io ti lancio 30 missili in cui stanno 3 bombe e poi fai te, buona fortuna. Però adesso probabilmente appunto si può sedere al tavolo in cui tra Trump e lui, forse lui è quello più sano di mente.
Ma non c'è dubbio, è lui quello lì più prevedibile, cioè lui ha una strategia. Io mi doto dell'arma nucleare e dei missili. Quando sono in grado di fare questa, di avere una capacità di deterrenza, voglio trattare con gli Stati Uniti un trattato di pace. È quello che chiedeva lui, lo chiedeva il nonno, il figlio e
lo Spirito Santo.
Esatto, cioè praticamente tutti e tre. È la strategia della Corea del Nord da sempre e lui la sta perseguendo. Il punto è, ma noi che ne sappiamo di cosa pensa Trump? Perché è uno che cambia idea abbastanza facilmente ed è il problema che ha il governo giapponese. Perché attenzione, se scoppia una guerra in Corea, non è che la Corea del Nord attacca Seoul, perché i coreani sono coreani, si sente interprete dell'unica Corea, non va a ammazzare i fratelli. In prima fila, in prima linea, c'è Tokyo. È Tokyo che vuole colpire, non ovviamente anche gli Stati Uniti, insomma, se riesce ad arrivarci. Però Tokyo, la prima bomba è per Tokyo. E il Giappone, che è molto preoccupato da questa situazione, adesso si trova di fronte a due dubbi, che non è come si comporterà Kim Jong-un, ma come si comporterà Trump, perché due sono le cose. O Trump vuole entrare nella storia facendo la pace e concedendo troppo a Kim Jong-un, che al Giappone non va particolarmente bene, o Trump, incavolato perché al tavolo le cose non vanno bene, comincia a fare un'escalation militare, insomma, o addirittura a premere il famoso pulsante, cosa insomma un po' più improbabile, però rende la situazione militare nella regione ancora più grave e per il Giappone non va bene neanche questo. Quindi dal punto di vista del Giappone questa è una partita molto a perdere. Comunque la Corea del Sud chiaramente no, però anche la Corea del Sud deve stare attenta, perché un trattato di pace tra le due Coree intanto è tecnicamente impossibile, perché un trattato di pace tra le due Coree vorrebbe dire che si riconoscono reciprocamente e devono rinunciare all'obiettivo dell'unificazione. Quindi il trattato di pace, se ci sarà, sarà tra Stati Uniti e Corea del Nord, o meglio tra ONU, comando USA delle forze ONU in Corea, più precisamente Cina e Corea del Nord. La Corea del Sud è abbastanza fuori da questa partita, anche se è stata l'iniziatrice del processo di pace, tenendo presente che se scoppia una guerra il comando delle forze del sudcoreane non è demandato a un generale sudcoreano, ma a un generale statunitense.
Beh, perché comunque è rimasta le basi.
E certo, quindi deve stare anche la Corea del Sud deve stare molto attenta al gioco che sta giocando.
Poi c'è da dire che comunque, se non ricordo male, MacArthur fu rimosso perché ha avuto l'idea lui di usare armi nucleari.
MacArthur aveva chiesto di poter utilizzare una dozzina di armi atomiche sulla...
No, non una.
Perché l'ossessione... No, ma peggio, MacArthur aveva chiesto il permesso di costruire un muro di cobalto radioattivo lungo il 38esimo parallelo, con l'idea per 500 anni questi non romperanno le scatole con l'unificazione.
Gli americani con i muri hanno
ovviamente un fetish, diciamo, lo hanno rimosso dal comando dopo questa proposta.
Io magari dare spazio alle domande. L'ultima cosa che volevo dire sul libro è che è una cosa che avevo letto per caso su Facebook quando è uscita, che lui disse, no, ma l'editore mi aveva proposto di fare un romanzo e io non me la sono sentita perché a Megumi già è stata rubata la sua esistenza. Quindi questo mi ha colpito, in qualche maniera rubarla una seconda volta, in qualche maniera appunto romanzando le sue vicende, non mi sembrava giusto. Questa è una cosa che mi ha colpito molto, per dire la verità.
Sì, è sostanzialmente come hai detto tu. Cioè è l'idea, ecco, di prendere la vita di questa ragazza a cui è stata rubata la vita. Lo dico velocissimamente, lo scrivo nelle prime pagine del libro. La madre di Megumi mi ha mostrato un disegno, era lo svolgimento di un tema, come sarà il mio futuro. Questo disegno era un vaso da fiori con tre steli che spuntavano. In capo a uno stelo c'era una stella e dentro c'erano gli ideogrammi di talento, noriok, capacità. La seconda stella era l'ideogramma della fortuna, diciamo, c'era l'ideogramma della fortuna ed era un fiore sostanzialmente. La terza stella era un ovale con dentro scritto Genjitsu, la realtà. A lei hanno sostanzialmente tolto il sogno, diciamo, e il talento, no, la fortuna e il talento, e le hanno lasciato soltanto la realtà. Adesso mettermi anch'io a riscrivere la sua vita secondo la mia fantasia mi sembrava essere una forzatura, mi sembrava essere più dalla parte dei rapitori che della rapita.
Questo, insomma, anche
perché avresti venduto molte più copie.
Ma non lo so, però non lo so, francamente.
Comunque ve lo consiglio fortemente. Adesso abbiamo 2 minuti di domande.
Sono 2 minuti, quindi 2 veloci o una
lenta.
Anche a Omar, quella è sicuramente lenta, quindi è una sola domanda. Abbiamo parlato delle tante notizie farlocche che girano sulle donne su cui ci portano ad avere un'immagine di storia. E una domanda un po' più futile, ma la pettina è un tipo di pettinatura tradizionale di quella cultura o una sua scelta? Perché è un qualcosa che l'Occidente viene usato per prendere in giro e quindi evitare di affrontare i problemi di cui si sta parlando.
Ti rispondo velocissimamente e avremo un bello scontro tra pettinatura al prossimo summit, fra l'altro, tra Trump e Kim. Tanti anni fa, parlando del padre, io coniai un termine del tricosocialismo, cioè la pettinatura è stabilita in Corea del Nord, cioè ci sono proprio delle norme, non so se scritte o non scritte, questo non lo so dire, però è stabilita. Quella è una pettinatura che è in linea un pochino, non con la tradizione coreana, ma un po' con la tradizione della famiglia Kim, diciamo. Le pettinature devono essere tutte in un certo modo, la rasatura. Avete mai visto un nordcoreano con la barba? No, perché devono essere tutti rasati, devono essere tutti. Quindi è stabilita, non è nella tradizione coreana, ma è nelle regole del paese.
Va bene, con ben 35 secondi d'anticipo penso che possiamo ringraziarvi. Omar, puoi dire qualcosa in 28 secondi. Sì. Puoi rimettere al volo l'ultima slide?
No.
Cortesemente, potresti?
No, non serve.
Ah, allora aspetta, vediamo se lo faccio io al volo in quest'altra maniera. Eccola qua.
Ce l'hai?
Eh sì.
Vorrei dedicare questo intervento, se i colleghi di Pane sono d'accordo, a Choi, che è mancata il martedì.
Ecco.
Morta martedì scorso.
Ok, grazie.
Grazie a tutti.
Allora, non scappate, anche se il titolo del prossimo intervento c'ha matematica nel nome. No. Ovvio.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Allarme rosso, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Chiudete l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.
Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Blocco 7 è pronto.
Pronto, attivato.
Blocco 7 è posizionato.
Un'energia terrificante.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.